Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da Cristina Artoni al microfono e da Igor Gianola alla regia tecnica, che già ringraziamo. Una nuova puntata di Moby Dick, un'ora e mezza insieme per tornare a parlare di Art Deco e soprattutto delle influenze che questo movimento artistico e culturale ha avuto nella storia, che forse, ci chiediamo, continua ad avere. Una puntata che abbiamo intitolato Sulle tracce dell'Art Deco nel panorama urbano globale, perché è proprio intorno al globo che vogliamo provare ad andare. Come sapete, con Moby Dick ogni settimana concludiamo il dossier di Alphaville dedicato a un tema e poi declinato in diverse voci. Curato dal nostro Lulepori, nel dossier della settimana è stata celebrata l'Art Deco in occasione dei 100 anni dell'Esposizione Universale delle Arti Applicate e Industriali Moderne del 1925, che si svolse a Parigi. Molte le voci e gli spunti raccolti per il nostro dossier, lo sapete, di cui vi proporremo però una breve selezione in questa prima mezz'ora di Moby Dick. Ma vi ricordiamo ovviamente che li potete trovare in versione integrale sul nostro sito. Dopo il notiziario delle 10.30 continueremo a parlare di Art Deco con particolare attenzione alle influenze nell'architettura e nelle arti applicate in molti angoli del mondo. Ci confronteremo con tre ospiti: Franco Lacecla, architetto e antropologo culturale, autore di molti saggi e soprattutto anche grande viaggiatore, e poi Manuel Orazzi, docente presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana, e poi ancora con Valerio Paolo Mosco, professore ordinario di progettazione architettonica allo UAV di Venezia. Questo quindi il menu per la nostra ora e mezza insieme, ma come sempre partiamo prima di tutto con la musica, e oggi ad aprire le danze è Marco Paolini e i Mercanti di Liquore, e il brano è Sottovento. E siamo andati lontano nel brano Sottovento, ed erano i Mercanti di Liquore con il regista e attore Marco Paolini. Con il dossier che si è appena concluso di Alphaville siamo stati a Parigi, dove si celebrano, lo dicevamo, i 100 anni dell'Art Deco, il movimento artistico che ha di fatto inaugurato la storia del design contemporaneo. Nella capitale francese si stanno svolgendo in questi mesi numerosi appuntamenti che celebrano questo stile, tra cui un'esposizione gigantesca al Museo delle Arti Applicate. Il nostro Lulepori ha incontrato la curatrice della mostra, Anne Monnier-Van Ribbe. Noi oggi di questa lunga intervista vi proponiamo un passaggio dedicato in particolare alla difficoltà di dare davvero una definizione precisa di Art Deco.
All'origine, mon expertise, elle est plutôt sur le Bauhaus en Allemagne. Et ça, c'est très simple, finalement, puisque le Bauhaus, c'est ce qui a été fait dans cette école. Donc, il y a des bornes géographiques, il y a des bornes chronologiques, et puis il y a des bornes de personnes. C'est assez facile à définir.
Premetterei che alla base sono una storica dell'arte specializzata nel movimento Bauhaus in Germania. Dico questo perché il Bauhaus è facile da definire e delimitare. È un movimento uscito da una scuola che porta quel nome. Ci sono limiti geografici e cronologici. E poi ci sono artisti specifici che si sono riconosciuti nel Bauhaus. Con l'Art Deco ci troviamo di fronte a una proliferazione molto più complessa, legata al fatto che le persone e gli artisti non erano allora consapevoli di fare dell'Art Deco. All'epoca non la chiamavano così, si parlava piuttosto di un nuovo stile o di uno stile 25. È stato proprio il Museo delle Arti Decorative di Parigi che nel 1966 ha organizzato una mostra sugli anni 20 e ha utilizzato il termine Art Deco. Naturalmente era una parola già in uso presso i mercanti e le case d'aste, ma siamo stati il primo museo a utilizzarlo e legittimarlo come stile e movimento. Ecco perché oggi la mostra del centenario non è come le altre, è davvero legata alla nostra storia come museo. In origine il Museo delle Arti Decorative di Parigi è stato fondato da industriali, designer e collezionisti desiderosi di promuovere le arti applicate. La sua storia è quindi segnata dalle esposizioni universali e dalla volontà di collegare l'arte e l'industria. Al momento della sua fondazione, la creazione contemporanea era proprio l'Art Deco, e quindi la nostra collezione è stata creata contemporaneamente a quel che di nuovo si stava facendo in quel momento. I pezzi che il pubblico può ammirare oggi oggi nella nostra grande mostra del centenario sono entrati a far parte delle nostre collezioni negli anni 20 e 30 e sono stati donati dagli artisti, dalle loro vedove e dai figli, oppure sono stati acquisiti direttamente durante l'esposizione universale del 1925 dai mecenati del museo, che poi ne hanno fatto dono all'istituzione. Quindi in realtà qui nel nostro museo ci troviamo nel cuore dell'Art Deco nascente. Gli artisti e i decoratori presentano estetiche diverse, background diversi, obiettivi diversi, ma sono tutti riuniti al momento dell'esposizione del 25 dal desiderio di fare qualcosa di moderno. Non è un dogma, non c'è un manifesto dell'Art Deco, è solo l'istantanea della fioritura creativa di un'epoca.
Des backgrounds différents, des buts différents, mais qui sont tous réunis par une envie de faire moderne. Alors après, on peut faire moderne de plein de façons différentes, mais c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est que c'est pas un dogme. Il n'y a pas de manifeste de l'Art Déco, c'est juste en fait l'instantané du foisonnement créatif de l'époque. Nous, on fête l'anniversaire de l'Art Déco en 2025 parce que c'est très commode de fêter le centenaire de cette grande exposition qui a lieu en 1925.
Nel 2025 festeggiamo l'anniversario dell'Art Déco perché è molto comodo celebrare il centenario di questa grande esposizione d'arte decorativa che si tenne a Parigi nel 1925. Ma in realtà il 1925 non è l'anno di nascita dell'Art Déco, è piuttosto il suo apice, perché questo stile si afferma già negli anni 10. È Jacques Verrat che nel 1912 pubblica il suo testo fondatore Le Nouveau Style, il nuovo stile, segnando il superamento dell'Art Nouveau per incarnare quella modernità i cui effetti si fanno sentire in tutti gli ambiti, nell'industria, nell'organizzazione della vita, nei trasporti. Inoltre il successo dell'Art Déco negli anni 20 deriva dall'enorme rottura causata dalla Grande Guerra. Il nuovo vocabolario estetico che si va affermando segna la volontà di superare questo shock e di andare verso linee più semplici, più geometriche, in reazione alla profusione dell'Art Nouveau, lo stile precedente. Ciò non significa affatto una rottura estetica totale, poiché nell'Art Déco ritroviamo motivi floreali, ghirlande, festoni e tutta la preziosità che caratterizzava il Liberty e le Arts and Craft. Ma dopo la guerra si avverte davvero il bisogno di una rottura sociale. Le idee germogliano negli anni 10, ma è negli anni 20 che l'Art Déco può incarnare la novità e la modernità di cui si sente il bisogno.
On a cette rupture sociale qui a créé la guerre et je pense que c'est pour ça que l'Art Déco se développe à ce point dans les années 20. Il est en germe dans les années 10, mais dans les années 20, il incarne la nouveauté, la modernité dont on a besoin.
E così Anne Monnier-Van Rib, curatrice della mostra sull'Art Déco in corso al Museo delle Arti Applicate di Parigi. Ed ora torniamo alla musica e andiamo nel cuore della cultura sahrawi con la cantante Aziza Brahim. E abbiamo ascoltato Boubichir della cantante sahrawi Aziza Brahim. Ma torniamo a Parigi, dove tra i molti appuntamenti per celebrare e festeggiare l'Art Déco c'è anche una mostra alla Cité de l'Architecture in cui si racconta sia la storia dell'esposizione universale del 1925 sia i numerosi apporti dell'Art Déco all'architettura e all'urbanismo. Lulepori ne ha parlato con la curatrice dell'esposizione, Bénédicte Meyer.
La première volonté d'organiser cette exposition internationale à Paris, c'est 1911, et c'est en réaction à une exposition d'art décoratif qui avait eu lieu en 1902 à Turin.
I primi tentativi di organizzare un'esposizione internazionale di arti decorative a Parigi risalgono al 1911, in risposta a un'esposizione di arti decorative che aveva avuto luogo nel 1902 a Torino e che aveva riscosso un successo clamoroso. Gli artisti e le maestranze francesi si dicono che era assolutamente necessario fare lo stesso a Parigi, perché l'iniziativa italiana aveva ridato slancio alla creazione e alle vendite di arti decorative in Italia ed era importante proprio perché stavano nascendo nuovi stili. Così a partire dal 1912 vengono formulate le prime ipotesi di Expo. Si immagina che si possa realizzare già entro il 1914, 15 o 16, ma poi arriva la Grande Guerra che arresta effettivamente ogni velleità organizzativa. Alla fine della Prima Guerra Mondiale è possibile di nuovo progettare l'esposizione che si terrà effettivamente nel 1925.
E très rapidement à l'issue de la guerre, on imagine à nouveau de faire cette exposition en 1922-24 et finalement ça sera en 1925. C'est effectivement l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui se tient à Paris en 1925, c'est un peu le point d'orgue d'un mouvement qui est né juste avant la Première Guerre.
È giustamente l'esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne Lione, che si tiene a Parigi nell'aprile 1925, a rappresentare il culmine di un movimento nato poco prima della guerra. Il primo edificio, considerato in stile Art Deco, è il Théâtre des Champs-Élysées, costruito dai fratelli Perret tra il 1911 e il 1913. Nel 1912 André Verrat pubblica un articolo intitolato Un nouveau style, che descrive il rinnovamento degli stili decorativi in termini che sono chiaramente designati come moderni, perché la Francia guarda al futuro e alla modernità in modo quasi ossessivo. Di quest'epoca è anche la Casa Cubista, un modellino in scala 1:1 immaginato dal gruppo che gravita intorno a Duchamp e Duchamp-Villon. È il pittore André Mara a occuparsi della decorazione interna, allestendo un boudoir e una camera da letto, considerati i primi complessi decorativi in stile Art Deco e che contengono anche quadri di Fernand Léger e Marie Laurencin. Questo fermento creativo nasce dunque nella Francia degli anni 10 e in particolare a Parigi, perché ci troviamo comunque in un paese abbastanza centralizzato. Nasce dalla riflessione congiunta di architetti, che tuttavia non si collocano affatto in una posizione di rottura rispetto al periodo precedente. A volte si contrappone l'Art Nouveau e l'Art Déco, ma in realtà i due movimenti hanno una grande continuità. Certo, i creatori dei primi decenni del nuovo secolo sono anche confrontati nella loro ricerca di modernità con nuovi materiali di costruzioni che vengono sfruttati in particolare nell'edilizia dai fratelli Perret. Ad esempio il cemento armato, che permette la nascita del plan libre, vale a dire la costruzione su pilastri che libera la struttura dai muri portanti. E anche per l'aspetto decorativo i nuovi materiali sono determinanti, con l'uso del metallo, della bachelite o anche di diversi modi di lavorare e colorare il vetro. Siamo infatti nella grande epoca di rinascita della vetrata, che si sviluppa al di fuori per la prima volta dell'architettura religiosa. Tutto questo fermento inizia prima della Grande Guerra.
Les différents verts, voilà, donc c'est un bouillonnement en fait qui commence avant guerre. Ça donne vraiment une notion d'industrie, de production et de vente. Il y a vraiment cette volonté, en fait, de montrer la production française, qu'elle soit extrêmement luxueuse.
Si tratta davvero di un movimento che sviluppa l'idea dell'industria di produzione e di vendita. C'è davvero una volontà di mettere in rilievo la qualità della produzione francese, sia quella estremamente lussuosa, come nel caso dell'arredatore Jacques-Émile Ruhlmann con il suo Hôtel du Collectionneur, il cui architetto fu Pierre Patou, sia quella destinata a tutti con le produzioni in serie dei grandi magazzini e degli opifici d'arte, come l'Atelier Primavera o la Maîtrise. C'è davvero la volontà di mostrare ciò che si può riprodurre, ciò che si può vendere per migliorare l'arredamento degli interni d'epoca. C'è una volontà di modernità sia nel comfort dell'architettura, con l'acqua negli appartamenti, le cucine, eccetera, sia anche nello stile dell'arredamento, che è molto importante.
Ma également une modernité dans la décoration, c'est très important.
Ed era la voce di Bénédicte Meyer, curatrice dell'esposizione Parigi 1925, l'Art Déco e i suoi architetti, al microfono del nostro Lulepori. E di architettura nel mondo e di spazi urbani ne parleremo tra poco nella nostra seconda parte di Moby Dick. Ed ora torniamo alla musica con Marina Molopoulos Allaghi. E dopo le note della cantante italo-greca Marina Molopoulos e il brano Allaghi, torniamo in Francia. E lo sappiamo, Parigi ci tiene da sempre a rivendicare la nascita dell'Art Déco, ma in realtà le origini di questo stile sono davvero internazionali e anche in parte italiane, perché l'Italia è in primo piano nella creazione industriale di quegli anni. E quindi della linea italiana dell'Art Déco abbiamo parlato nel nostro dossier di Alphaville con Valerio Terraroli, professore ordinario di storia dell'arte all'Università di Verona, che è stato il curatore della grande mostra che il Palazzo Reale di Milano ha dedicato ai 100 anni dell'Art Déco. Sentiamolo.
Cosa accade subito dopo la guerra? È chiaro che il comparto industriale più forte diventa Milano ed è anche evidente che la tradizione, diciamo, del liberty italiano aveva nutrito l'industria manifatturiera soprattutto dell'area intorno a Milano, certamente ancora a Torino, e anche altre realtà come per esempio Venezia, che comincia a sviluppare di nuovo il rapporto col vetro della tradizione storica ma rinnovato in forme moderne. E questo nuovo gusto, che è appunto il Déco, si muove su questo asse che sta a Torino, che era ovviamente privilegiati i rapporti con Parigi, Milano, ovviamente il Venezia, Trieste, che ha rapporti privilegiati con Vienna.
Certo,
ed è proprio l'intuizione dei dati della secessione viennese che trasforma il nostro linguaggio tardo liberty in quello che noi chiamiamo il déco italiano naturalmente. Che caratteristica ha? Non è appunto un déco esuberante, sfavillante, magniloquente come quello parigino, che corrisponde a una società e a una vita, come lei giustamente ricordava, di una grande metropoli europea. È un déco, diciamo, più intimo, se vogliamo, più misurato, che tipicamente, questo è legato alla cultura italiana, è inevitabile, è legato alla storia. Cioè, il dato curioso è che facendo più tesoro delle esperienze delle avanguardie, per esempio il dinamismo futurista, l'amore per la velocità, l'interesse per la modernità, anche facendo tesoro per esempio dei colori squillanti dell'eredità fauvo espressionista, deprivate tutti questi riferimenti da valori rivoluzionari in senso stretto, che la borghesia, che è la maggior committente e acquirente di queste opere, di questi oggetti d'arte decorativa, rifiuterebbe, ma tenendone come diciamo l'elemento formale. Ecco che noi abbiamo delle architetture a Milano in particolare, ma che poi arrivano appunto anche a Roma, anche a Napoli, ma più tardi, e ovviamente a Torino, e abbiamo degli oggetti di arte decorativa e anche diciamo delle espressioni scultoree o pittoriche che decorano l'architettura, per esempio in chiave neoclassica, cioè con una rimeditazione, ma sempre moderna, di quelli che erano i modelli, per esempio, della cultura architettonica palladiana, del manierismo italiano, persino del Settecento, del Rococò. Questo lo fa anche Parigi, lo fanno anche i francesi.
Ed era Valerio Terraroli, professore ordinario di storia dell'arte all'Università di Verona. Ancora un po' di musica con Stefano Bollani qui a Moby Dick, il brano Accettare tutto e poi il notiziario, e noi ci ritroviamo subito dopo con i nostri ospiti.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Moby Dick, le 10:35 minuti, ben ritrovati da Cristina Artoni al microfono e da Igor Gianola alla regia tecnica, nella nostra seconda tranche di Moby Dick, che abbiamo intitolato Sulle tracce dell'Art Déco, il panorama urbano globale. E ci siamo dati appunto per questa seconda tranche di trasmissione un percorso per parlare di questo segno dell'Art Déco, movimento artistico e architettonico immerso nella modernità e, come sentivamo poco fa nel corso delle interviste del dossier, di grande ispirazione per il design. L'Art Déco, che è maturata nel corso degli anni in un'epoca di fervente ottimismo e desiderio di rinnovamento, ha lasciato sicuramente un'impronta indelebile nel panorama urbano di molte città, e tra l'altro questo è avvenuto in diverse latitudini, lo sappiamo, dalla Francia, dall'Italia. Lo spirito artistico si è poi diffuso in Europa e ben oltre, pensiamo ad esempio al Giappone e poi ovviamente agli Stati Uniti. Con il tempo questo movimento artistico e culturale diventa fonte di ispirazione per gli architetti e gli artisti di ogni epoca, ma l'Art Déco, con la sua forza propulsiva, fa parte della storia dell'architettura, delle arti applicate, del passato, oppure permane nel nostro presente? Quali sono nel mondo le espressioni più rappresentative, possiamo dire, ma anche più sorprendenti di questo linguaggio artistico? Il nostro Moby Dick di oggi si muove quindi con questa manciata di interrogativi e molti altri ancora. Insomma, cercheremo di fatto di realizzare il viaggio intorno al mondo, e per farlo con noi prima di tutto in diretta due ospiti, e poi in un secondo tempo ci raggiungerà anche il nostro terzo ospite. Quindi diamo subito il benvenuto a Franco Lacecla, ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovati.
Architetto e antropologo culturale, attualmente insegna alla NABA di Milano. Tra i suoi molti saggi ricordiamo l'ultimo dedicato all'architettura, uscito nel 2015 per Giulio Einaudi Editore, dal titolo Contro l'urbanistica. E poi diamo il benvenuto anche a Valerio Paolo Mosco. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Professore ordinario di progettazione architettonica alla UOV di Venezia, autore di molti saggi, tra cui Spazio, Corpi, Figure, scritto con Gianluca Peluffo per Edizioni Forma nel 2024. Dunque, come dicevamo nella prima parte del nostro Moby Dick, In questi mesi nella capitale francese si stanno svolgendo numerosi appuntamenti che celebrano i 100 anni dell'Art Deco. Tra le iniziative anche una grande esposizione al Museo delle Arti Applicate e la curatrice della mostra, Anne Monnier-Van Ribbe, nel corso di un'intervista realizzata dal nostro Lulepori, sottolineava che è difficile dare una definizione precisa di Art Deco. Non c'è un dogma, un manifesto che identifichi il movimento. Ecco, siete d'accordo? Una domanda per entrambi. Iniziamo con Franco La Cicla.
Ma dunque, la cosa interessante è che effettivamente nemmeno gli storici dell'architettura capiscono dove situarlo, nel senso che sappiamo che è un movimento che grosso modo si sviluppa tra le due guerre, e però appunto in qualche modo viene difficile agli storici dell'architettura dire se è una specie di propagine dell'Art Nouveau o se invece è qualcos'altro. In generale è molto interessante perché comunque questo imbarazzo ha molto a che fare col fatto che l'Art Deco comunque ha avuto un'enorme influenza, cioè che poi si è costruito moltissimo in Art Deco, cioè che a livello diciamo proprio di edilizia, di mobili, soprattutto di cose di edifici pubblici, l'Art Deco è stato in qualche modo uno stile molto diffuso e molto amato anche, insomma, se uno pensa al Cinema Rex a Parigi, no? Oppure al Chrysler, della Chrysler a New York, ma fino alle periferie che sono dell'America Latina, che sono piene di queste cose. Quindi, insomma, però la cosa interessante, e credo che Paolo Valerio avrà delle cose interessanti da dire proprio su questo imbarazzo rispetto al dove situarlo, a dove collocarlo.
Professore Valerio Palomosco.
Ma quello che dice il professor La Cicla è vero, è così la situazione, cioè nel senso che poi le storie sono narrazioni che prendono determinati elementi, non possono essere esaustive, e che quindi ciò che non rientra nella narrazione viene messo tra parentesi o al limite anche eliminato. L'Art Deco non entra nella narrazione, nel senso che poi c'è un'escatologia del moderno, per cui si è passati dalla figurazione all'astrazione progressiva verso la liberazione dell'arte, e questo tiene insieme tutti i grandi storici che, attenzione, vivevano nello stesso tempo in cui gli architetti e gli artisti operavano, per cui erano di parte, erano strepitosamente e magnificamente partigiani. L'Art Nouveau è di fatto uno stile super borghese, e questo non rientrava nei loro interessi, e quindi è stata messa da parte. Cioè, quell'accordo di cui parla La Cicla è verissimo, cioè è stato l'ultimo momento in cui si è creato veramente un accordo tra si cercava anche da parte degli architetti e degli artisti un accordo con il pubblico. E tutto ciò poi crolla dopo la prima guerra mondiale, e un po' nasce l'avanguardia, e l'avanguardia stava cavalcata dai critici e dai stessi architetti critici, e per cui la nuova è stata messa tra parentesi, che era troppo condiscendente nei confronti del pubblico.
Quindi parliamo di liberazione dell'arte con l'Art Deco, ma anche nell'ambito più strettamente legato all'architettura. Siamo in assenza di un dogma, di fatto? Franco La Cicla e poi ovviamente Valerio Palomosco.
Ma no, in realtà è come se l'Art Deco avesse in qualche modo mitigato, diciamo, questa spinta all'astrattismo, al cubismo, no? La spinta del movimento moderno con cioè questa specie di essenzialismo furibondo, no? Di Le Corbusier o di Mies van der Rohe. Cioè, in qualche modo l'Art Deco fa un passetto indietro, dice no, un momento, calma, però forse no, non è il momento, e forse non tutti sono d'accordo. È molto divertente perché l'Art Deco riprende in una chiave che ovviamente è figurativa, no? Una chiave che c'ha anche questa compiacenza di essere una cosa che, insomma, che richiama uno stile abbastanza apprezzabile dal vasto pubblico, no? Però cioè lui è come se l'Art Deco dicesse: va bene, sta arrivando la modernità, però mitighiamola, no? Facciamo un passetto indietro. E veramente la cosa più interessante è cosa accade a New York, perché New York nel momento massimo della costruzione dei grattacieli, in realtà che cosa fa? cioè utilizza l'art déco per mettere la ciliegina sulla torta, cioè c'ha il grattacielo in acciaio, che però poi sopra c'ha tutta una costruzione che strizza l'occhio, cioè che sembrano dei radiatorini, che sembrano delle stelline, no? È molto buffa questa maniera di dire sì, facciamo passare l'ultramodernità, però facciamola passare in maniera tale che piaccia, cioè che in qualche modo sia un po' una gadgetizzazione della modernità. E però questa cosa è impressionante perché effettivamente è come se domesticizzasse l'architettura, no? E poi diventa uno stile riconoscibile, uno stile, per esempio qui gli hotel, i grandi luoghi pubblici. Pensiamo che le Folies Bergère sono in Art Deco, no? Cioè questo luogo simbolo di Parigi. Insomma, comunque è interessante perché è un momento in cui gli architetti e comunque l'edilizia di quel tempo si preoccupa molto di avere ancora la simpatia del pubblico.
E allora quali sono i punti essenziali che possiamo ritrovare in architettura di influenza Art Deco? Insomma, quali volumi, forme geometriche, colori, secondo voi? Prima di tutto Valerio Paolo Musca.
L'Art Deco, sebbene non ha avuto una strutturazione teoretica, non ha avuto manifesti come le diceva, non ha avuto grandi scrittori che l'hanno, se non grandi letterati, attenzione, perché se uno legge La Recherche di Proust, è un libro dove l'Art Deco è presente in tutte le sue forme, al limite anche in Musil. Però poi specificamente per quanto riguarda l'architettura, non ci sono stati dei grandi teorici, ma dall'altra parte ci sono stati delle figurazioni, degli etimi chiarissimi, che popolari. Van de Velde parlava di yachting style, no? Lo yachting style è stato importantissimo, gli oblò, le pensiline, e oppure anche certi etimi che riguardano gli edifici alti, l'edificio per esempio a scalettoni, oppure la decorazione applicata, staccata rispetto all'edificio. Insomma, è ben definibile perché è un linguaggio popolare, poi l'Art Deco, ripeto, popolare e borghese, e questo è il punto essenziale. Cioè, la borghesia a un certo punto si trovava a un determinato momento in cui si bisognava ribellarsi al kitsch simbolista e svenevole dell'Art Nouveau, troppo empatico, si direbbe adesso, e dall'altra parte c'era il fatto di fare i conti con la modernità, per cui è uno stile di compromesso e che forse è l'ultimo colpo di coda della Bildung, ovvero della cultura borghese, proprio della cultura borghese, che dopo, a un certo punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, svanisce.
Franco Lacecla, gli elementi comuni appunto nell'architettura di influenza Art Deco, come diceva il professore, sono ben definibili?
Ma dunque, allora, secondo me c'è questa idea del fatto che c'è una specie di addolcimento della... Io credo che si potrebbe fare un paragone tra l'Art Deco e lo swing. Quello che lo swing è per il jazz, no? Che ovviamente lo swing è bianco, lo swing è borghese rispetto al jazz, però è un po' la stessa cosa, cioè è una maniera di è una maniera anche leggermente comica, cioè che in qualche modo c'è dentro una specie di strizzata d'occhio nei confronti del pubblico, no? Che è una strizzata d'occhio, però è interessante, è tutta molto formale, nel senso che appunto trasforma quello che era l'Art Nouveau in qualcosa che invece diventa una ricorrenza appunto di alcuni elementi stilistici che però sono molto riconoscibili, no? C'è una certa geometrizzazione, no? Divertente, sembra di avere a che fare con il Lego in qualche modo, no? E però questo è interessante perché effettivamente c'è anche questa straordinaria, cioè è un momento in cui in qualche modo l'architettura che sta diventando un'altra cosa, no? Che diventerà un'altra cosa perché poi c'è la seconda guerra mondiale, però in qualche modo continua a cercare di avere adepti, di far simpatia, di diventare in qualche modo anche una matrice della città contemporanea. Cioè è impressionante perché forse è l'ultimo momento in cui queste architetture si mescolano al resto della città. No, quando arriverà veramente l'architettura razionalista, il momento moderno, sarà proprio in chiave opposta, cioè non vogliamo assolutamente essere riconoscibili nell'insieme, vogliamo essere un'eccezione. Invece questo è un momento in cui c'è una grande idea del come inserirsi in quello che c'è già.
Insomma, come lo swing, l'art déco ci porta alla liberazione dell'arte, come diceva lei. Ma questo movimento artistico è ovviamente architettonico, è immerso, lo dicevamo, nella modernità. Ecco, come è rimasto al passo nel corso dei decenni con questa spinta propulsiva? In che modo il moderno è rimasto tale? Valerio Paolo Musco.
Esistono di fatto due grandi archetipi del moderno, della figurazione moderna, dell'espressività moderna. Uno è quello prevalentemente figurativo, con cui nasce la modernità. La modernità all'inizio è figurativa, non è astratta. E lo dimostra l'architettura, per esempio, di Sant'Elia o il razionalismo italiano. I futuristi sono figurativi. E dall'altra parte invece nascerà l'astrazione, che sarà il vero taglio. La forma non esiste, la costruisco io in maniera astratta. Per cui un oggetto non deve avere referenti, deve essere totalmente autonoma. E quindi sono due partiti estremi, proprio polarizzati. E in mezzo però c'è un partito che è media, che è quello della stilizzazione. Cioè l'Art Nouveau stilizza in maniera moderna delle forme figurative, sia in architettura che in arte, ma persino nel cinema e anche nella musica. Per cui questa stilizzazione diventa il marchio di fabbrica, che è una maniera di operare, proprio tecnica. E questa stilizzazione per certi versi ha avuto un'importanza non indifferente, anche dopo, continua a portare dopo, in definitiva certe cose postmoderne, sebbene criticabili negli anni 70, beh, insomma, riutilizzano questa tecnica che è quella della stilizzazione.
In che modo, secondo lei, Franco La Cecla, il moderno è rimasto tale nel corso del tempo?
Ma dunque, non lo so se è rimasto tale. Io sono convinto che in realtà noi viviamo in questo momento in un momento di grande delusione del moderno, cioè non è il moderno continua a esserci, continua a imporsi in tutto il mondo, continua a imporsi in Africa come in Asia, però devo dire quello che il moderno ha perso è la capacità in qualche modo di offrire una specie di piattaforma di simboli estetici, no? Agli abitanti della città, cioè è come se la città si fosse molto staccata da chi la abita ed è come se si fosse trasformata in un luogo di monumenti. Cioè il movimento moderno è strano perché nasce col messaggio di essere una cosa per le masse, una cosa popolare, una cosa, no, in qualche modo di grande rottura, però poi invece finisce per creare degli edifici che sono dei monumenti isolati, no? E che in qualche modo dicono alla città noi cerchiamo con delle eccezioni di farvi ricordare che ci sono altre cose, ma in realtà questo non ha funzionato, è stato un grandissimo fallimento. C'è un grande fallimento del movimento moderno rispetto alla creazione di un linguaggio simbolico di cui la gente si possa appropriare, e questo un po'. Cioè il vero problema è che questa cosa, appunto, tra le due guerre avviene, c'è ancora un tentativo, però poi è come se le avanguardie diventino veramente avanguardie senza una retroguardia, che però è proprio anche in qualche modo la solitudine del movimento moderno.
Professor Mosco, è d'accordo? Siamo al fallimento, alla delusione del moderno?
No, tutto ciò che è eroico non fallisce mai. Nel senso che, certo, Ettore muore, ma rimane Ettore. Cioè, la cosa meravigliosa dell'architettura moderna è il suo racconto eroico, più degli oggetti. È un racconto strepitoso, un'escatologia. Mettiamoci in marcia per costruire un uomo nuovo. E come tutte le grandi escatologie e utopie, è chiaro che è destinato al fallimento. Però i fallimenti delle utopie sono fallimenti sempre relativi, perché poi sono fallimenti nei fatti, ma non nell'inconscio. Si radicano nell'inconscio di tutti noi. Per cui di conseguenza certamente il movimento moderno ha rappresentato, però poi noi giriamo il mondo e troviamo ancora una civiltà edilizia in tutto il mondo che è ancora quella moderna, cioè anche perché ha avuto successo di mercato, cioè torna l'Art Deco. Un grattacielo in mattoni rivestito, eccetera, costava X. Uno in acciaio e vetro costa il 40% in meno. E questo già taglia la testa a quello che è successo. Per cui di conseguenza è la fine dell'Art Deco. Però allo stesso tempo quest'idea di una civiltà edilizia che riesce a, in definitiva, a dare il benessere a tutti, poi parliamoci chiaro, a dare una casa pulita, per esempio, non maleodorante, dove non ci siano le malattie. Beh, noi ci dimentichiamo da dove veniamo. È stata una grande scommessa, una grande scatologia. Di certo adesso noi vediamo le rovine. In alcuni casi queste rovine sono meravigliose, sono affascinanti, raccontano una storia strepitosa. Ora, certamente l'architettura è diventata più alla mano, più alla carta, per tutti, molto più semplificata, eccetera, però siamo, non c'è più il racconto epico, e le forme, se non c'è un racconto epico, muoiono in loro stesse, entrano in uno stato di entropia, sono sostituibili. Ecco, la modernità ha fatto degli oggetti, ha prodotto degli oggetti insostituibili, che ci raccontano un periodo storico e forse anche ancora una parte di noi stessi.
Insomma, possiamo riassumere un po', forse con l'accetta, che l'Art Deco a suo tempo, anche in architettura, è stata una forma di rinascita, Franco La Cecla?
Ma è stata una forma di come si può dire, è stata in qualche modo una forma di nuova massificazione di qualcosa, quindi è anche di massificazione di un discorso artistico, quindi da questo punto di vista io ripeto, lo swing mi sembra un bel paragone, ma per esempio che so, in India il Bollywood rispetto al grande cinema, cioè tutto ciò che a qualche punto diventa popolare è una maniera di mediare appunto tra le avanguardie e qualcosa che può invece diventare molto più usufruibile, diciamo, a livello di massa. In quel momento è riuscito perché c'era anche una grandissima cultura e civiltà dei materiali, cioè c'era moltissimo artigianato ancora, e poi ovviamente dopo tutto questo non è stato più possibile perché insomma cemento armato, acciaio sono diventate appunto i materiali che hanno fatto la città facendo risparmiare, però insomma è vero che da un certo punto di vista è un momento interessante che continua a essere interessante e che ha un sacco di revival ovviamente, no? Che viene ripreso, che è stato ripreso da molti archistar, anche perché appunto insomma c'è una specie di la strizzata d'occhio che comporta, richiama le persone, richiama l'accettabilità. Sarebbe interessante appunto fare un bilancio, secondo me, mondiale di tutto questo, cioè che cosa significa a livello, cioè è diventato forse uno stile internazionale in qualche modo, questa è un'altra cosa, no? C'è una sua attualità, ma potrebbe essere interessante capire se effettivamente in un momento in cui le città hanno anche un po', sono diventati dei testi che dove le citazioni sono importanti. Ora, molto spesso l'Art Deco diventa una citazione nell'architettura attuale perché in qualche modo strizza l'occhio richiamando a qualcos'altro.
E ci torneremo tra pochissimo. Questi primi punti che volevamo mettere in risalto su Art Deco e architettura, ma il nostro viaggio ovviamente continua subito dopo le note di Lia Pal. Sono le 11 in punto, siete all'ascolto di Moby Dick e abbiamo ascoltato Follow My Teardrops della cantante austriaca Lia Pal. E alle 11 in punto ci ha raggiunto Moby Dick il nostro terzo ospite. Ben ritrovato Manuelo Razzi.
Buongiorno.
Buongiorno, docente presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana, per la casa editrice Quodlibet, cura alcune collane dedicate all'architettura, al paesaggio e all'urbanistica. Ha collaborato con la Triennale di Milano, la Biennale di Venezia. Tra i suoi libri segnaliamo l'ultimo, uscito la scorsa primavera, Vite stravaganti di architetti, per la casa editrice Giometti e Antonello. Dunque, abbiamo promesso nella nostra prima parte di Moby Dick una sorta di giro nel mondo sulle tracce dell'Art Deco. Sempre nel nostro dossier abbiamo avuto Bénédicte Meyer, curatrice di un'altra mostra in corso a Parigi dedicata all'esposizione universale che si tenne nella capitale francese nel 1925. Ecco, Meyer raccontava che dalla Francia il movimento artistico ha viaggiato nel mondo, si è diffuso in Europa e ben oltre, in Giappone, poi negli Stati Uniti. Manuelo Razzi, ma per restare prima di tutto a casa, quale realtà può dare una sintesi della presenza dell'Art Deco qui in Svizzera, secondo lei?
Ma diciamo che vabbè, la Svizzera, che vive delle influenze delle sfere culturali derivanti dalle diverse lingue che la attraversano, è sottoposta, diciamo, più in modo più diretto a queste correnti, e poi diciamo è chiaro che insomma il Ticino, la sua vicinanza a Milano l'ha portata, diciamo, ad avere dei rapporti più diretti e così via. Io in generale penso che sia interessante una mostra sul Deco, anche se è soprattutto un problema accademico, perché da sempre, diciamo, gli accademici si azzuffano per dare una definizione precisa, no? Successivamente di uno stile, di un'etichetta, di un movimento, e poi si applicano per smontarla, per dire che poi in fondo il futurismo non era un vero movimento, che ognuno era indipendente, eccetera. Nel caso del Deco è particolarmente problematico, soprattutto per questa diffusione internazionale. Quindi io partirei un po' alla rovescia su questo problema, perché ieri, tra i vari architetti morti ieri, è morto Robert A. M. Stern, che è uno degli architetti più importanti di New York, con oltre 300 mm-hmm. dipendenti, ed è un architetto che è stato a lungo direttore dell'Università di Yale di architettura, che era molto vicino a Philip Johnson, ed è sempre stato il sostenitore di un modernismo tradizionale, che è una contraddizione in termini, no? Come si può essere moderni essendo tradizionalisti? Ecco, con il Deco, o ancora prima con il Liberty, Art Nouveau o stile floreale, Jugendstil ha diversi, naturalmente, definizioni, anche con diverse sfumature in ogni lingua. Perché, diciamo, il moderno, io ho ascoltato la discussione precedente, e beh, certo, il moderno spaventava negli anni della rivoluzione russa, della prima guerra mondiale in particolare. Quando il moderno poi si afferma, c'è un ritorno all'ordine, perché c'è paura verso la rivoluzione sovietica e i vari disordini in tanti paesi d'Europa, no? C'è la rivolta spartachista in Germania, ce ne sono altri in Ungheria, in altri paesi, spesso represse nel sangue. E quindi è come il rappel à l'ordre che c'è in pittura, che si legge chiaramente, no, nella svolta di Picasso, che non è più cubista dopo la prima guerra mondiale, e tanti altri. È un cambiamento forte, e in fondo è una prosecuzione del Liberty. Cesare Brandi, il grande storico dell'arte, ma anche dell'architettura italiano, ha scritto che fu il Liberty certamente avanguardia, seppure la più borghese, la più epidermica delle avanguardie, ma internazionale almeno come lo stile impero. In fondo era una continuazione di ciò che è avvenuto prima ed è ciò che avviene ancora oggi, perché i grattacieli a Madison Avenue di Robert Stern sono fatti scoppiazzando e scimmiottando male Robert Venturi e Denis Scott Brown, ma pescando a piene mani in quegli anni venti in cui si costruisce questo gusto, chiamiamolo gusto déco. Voglio dire, se guardiamo gli interni di Madison Avenue, uno dei grattacieli più grandi che ha fatto Stern, prende a piene non solo gli oggetti di design di cui è anche autore, perché poi c'è tutto il piano che il déco, come il moderno, agisce sul piano del design, degli oggetti interni. Questo fa parte, la diffusione internazionale del gusto déco, così come è stato del Liberty, risiede nel fatto che non è solo una questione di architettura, ma è una questione di ridisegno del mondo, qualcosa che appunto Adolf Loos stesso condannava fortemente, no? Perché era come una ricostruzione dell'universo, tutto andava ridisegnato. È l'attacco violentissimo che Loos fece alla secessione viennese, che non è aliena a tutto questo.
Ecco, su questo farei intervenire gli altri due ospiti, Franco Lacecla e Valerio Paolo Mosco. Quindi l'Art Deco spaventava, ma a quel punto allora l'Art Nouveau non spaventava molto meno, Franco Lacecla?
No, il modernismo spaventava, sì. L'Art Deco sì, è una reazione.
Ok.
No, certo, devo dire, effettivamente io credo che la cosa interessante, per esempio, questa faccenda di Picasso che smette di essere cubista nel dopoguerra, questo la dice lunga sul fatto che nel dopoguerra c'è qualcosa che cambia radicalmente il mondo e forse anche in qualche modo viene meno l'ambizione a ridisegnare tutto il mondo. Questa è la mia impressione. Immagino che Paolo Valerio non è d'accordo, però la mia impressione è che l'afflato universalista che c'è appunto tra le due guerre, a un certo punto nel dopoguerra diventa un'altra cosa, e anche se c'è il successo di questo afflato universalista, no? Però in qualche modo è come se la spinta fosse mantenesse una specie di inerzia che poi ricade dappertutto. Sì, insomma, direi solo questo. Vediamo che cosa da dire.
Professore Mosco?
No, nel senso, il problema penso che sia l'accordo con il pubblico. Allora, se si è in marcia per fare una nuova civiltà, è chiaro, bisogna fondare un nuovo stile, l'accordo non è importante. Anzi, è controproducente. Se invece questa istanza non c'è, è chiaro che diventa fondamentale. Prima abbiamo sentito un pezzo di jazz. Allora, faccio una metafora, non lo so, una comparazione. Il bebop è come l'art déco, cioè è ancora un tipo di musica in cui si riconosce il motivetto, in cui è ancora popolare, ancora parla, sebbene è moderna. E free jazz no. Il jazz no, il free jazz vuole inventare nuovi codici e quindi è più radicale, quindi salta, è elitario, bisogna studiarlo il free jazz. E proprio questa è la grande, ed è un dramma tuttora in corso, cioè ancora noi non siamo capaci di dar vita a una civiltà edilizia, perché in parte anche non lo vogliamo perché siamo moderni, però in parte lo vogliamo perché ci manca una civiltà edilizia. Bene, ritorno al punto, l'Art Deco è stata la monumentalizzazione di un accordo e che, come diceva Orazi, era un accordo che sicuramente dopo la prima guerra mondiale era confortevole e per certi versi proteggeva verso qualcosa che poteva essere visto all'epoca, a ragione, d'altro canto, come un abisso. Per cui di conseguenza sono i grandi archetipi della modernità ma anche della postmodernità: comunicare o non comunicare, figurazione o astrazione. Bene, l'Art Deco stilizza il tutto, per cui stilizzando tiene insieme tutte queste istanze e trova un accordo, e sicuramente è stato uno stile internazionale, per di più è stato uno stile internazionale strepitosamente adattivo, per cui edifici Art Deco li troviamo nell'Unione Sovietica come negli Stati Uniti, perché stilizzando alla fine si ottenevano delle icone che un po' alla carta, che andavano bene da per tutti. Noi vorremmo prendere un alto rilievo del Rockefeller Center negli anni 30 e regalarlo alla Russia di Stalin, e per loro sarebbe andato bene ugualmente. Non è da poco questa cosa.
Dunque, è uno stile che ha viaggiato e viaggia, è internazionale. Quindi Franco La Cecla, dove ha trovato un esempio sorprendente di Art Deco nel mondo, laddove diciamo non se l'aspettava?
Ma dunque, sicuramente in America Latina, cioè per esempio a Quito, che è una città, insomma, una grande città, lì c'è stata una diffusione dell'Art Deco, si trovano molte di queste cose. Sì, e in genere in giro per il mondo c'è in maniera sorprendente questo, appunto, che con questa idea un po' anche di modestia simpatica, e poi soprattutto è qualcosa che ha molto a che fare con gli alberghi, ha molto a che fare con, appunto, con un certo stile che deve avere un carattere invitante, però poi diciamo una modestia che propone, no? Quindi dove l'ho vista? Ma secondo me in realtà è veramente un po' dappertutto.
Ci aveva parlato di Shanghai, giusto?
Sì, certo. Allora, però Shanghai è interessante, perché Shanghai è una città che nasce in qualche modo, nasce per volontà degli inglesi, ed è una città moderna, cioè nasce già nella modernità, ed c'è tantissima Art Deco, certo, ma anche perché è una città di opifici, è una città industriale, è una città che in qualche modo rompe con l'architettura tradizionale cinese, ed è una città che Mao amerà moltissimo, mentre odierà per esempio Pechino, no? Perché per lui era in qualche modo il classico da demolire, da distruggere. Invece, appunto, se oggi si torna a Shanghai, per esempio, tutta quella che viene chiamata concessione francese, che è questo quartiere di case basse molto bello che c'è a Shanghai, e riprende moltissimo gli stili di Art Deco. È buffo, perché oggi l'Art Deco crea moltissimo quello che nelle città grandi viene considerato la zona delle boutique, la zona del passeggio, la zona dei viali, però che dove ci sono ancora le palazzine a due piani, e quindi in qualche modo sono le zone pedonali. È buffo, perché per esempio questa cosa è diventata in qualche modo una vocazione anche delle promenade d'Art Deco, e Shanghai effettivamente è uno di questi luoghi simbolo.
Emanuele Orazzi, dove ha trovato magari qualche esempio sorprendente di Art Deco anche qui in Svizzera?
Sì, ha ragione la cieca, è vero che gli hotel in particolare lo sono, insomma, ma anche per la loro frequentazione, quindi che ne so, a Lucerna, sul lago, ma anche a Montreux ci sono Deco di natura un po' differente, sono ovviamente zone panoramiche di grandi hotel, di lusso, in montagna, sui laghi, eccetera. Però io ci tenevo a precisare che è una reazione costante il Deco, il Liberty, il postmoderno, è una reazione costante all'economia di scala che fa sì che la linea retta sia più economica, la produzione industriale edilizia, i ponti siano sempre più viadotti e sempre meno ponti ad arco, perché è una questione di economia di scala, cioè il moderno vince per le ragioni che ricordava prima, per Mosco, insomma, in parte, e le periferie sono moderne, non c'è il Deco, quindi è costante la reazione non solo da parte dell'alta borghesia, tra l'altro con un'uniformazione del gusto impressionante, perché veramente sono tutti uguali le nuove architetture déco, quelle del nuovo secolo parlo, perché ce n'è moltissimo nel XXI secolo. Noi parliamo di déco perché Léon Krier ha fatto Poundbury, l'architetto di Re Carlo, e Robert A. M. Stern avrà fatto qualcosa come, non so, 400 ville nelle campagne, senza contare i grattacieli, gli yacht club, gli hotel e i musei all'identique. Persino Stalin, appunto, perché tutta questa reazione dal moderno avviene per un semplice motivo, perché la modernità è la metropoli e la metropoli costruisce in serie, non solo le periferie. E tutte queste sono forme di rigetto, di reazione contro la metropoli, compresi i quartierini con i laghetti, le paperelle, che non sono solo Milano 2, ma sono anche le Garden City di Howard. Quindi io vedo una grande continuità su questo tema, e soprattutto andrebbe fatta una mostra sul déco oggi, perché esiste appunto anche in Cina e ovunque, soprattutto nelle gated communities, come un linguaggio proprio per differenziarsi dalle periferie che di solito sono moderne quando non sono favelas.
Un altro tassello sono ovviamente gli Stati Uniti. Valerio Paolo Mosco, lei ha insegnato anche negli Stati Uniti, a Chicago, una delle mecche, possiamo dire, dell'Art Deco, quasi un laboratorio di architettura. Ma quali sono gli esempi che ritroviamo?
Beh, gli Stati Uniti, chiaramente l'Art Deco non ha riguardato unicamente l'architettura. Cioè la grande letteratura statunitense è una letteratura che fa molto riferimento più che all'avanguardia al déco, pensa a Fitzgerald per esempio, e quindi sicuramente gli Stati Uniti hanno dato una torsione personale al déco, perché hanno visto in definitiva in questo stile uno degli strumenti per aggregarsi all'Europa. Cioè, quando Wright, nella fine dell'Ottocento, disegna i suoi edifici in yachting style, no? È chiaro, là c'è una voglia di entrare in competizione con le forme europee, anzi, nell'ottimismo di vincere questa competizione. Però riporto, il rapporto è sempre il rapporto con il pubblico. L'arte, l'architettura, la letteratura statunitense parte dal rapporto con il pubblico, o vezzeggiandolo oppure prendendo una distanza durissima, come fa per esempio Faulkner, scrivendo lo stesso periodo poi alla fine di Fitzgerald. Ma il punto, vorrei rispondere alla domanda a cui hanno risposto la Cecla Orazzi, l'adattabilità di questo stile. Questo è strepitoso, è un international style. È uno stile internazionale che, mentre lo stile internazionale che conosciamo in acciaio e vetro è decretato essenzialmente da ragioni di tipo economico e di produzione di massa, come giustamente diceva Orazzi, invece il valore internazionale, la caratura internazionale dell'Art Deco deriva dal suo simbolismo. Deriva da un simbolismo molto adattivo, per cui una capacità anche di comunicare, di fare un'architettura referenziale che comunichi e quindi popolare. Per cui, se devo rispondere alla domanda di prima, ho capito qualcosa dell'Art Deco quando nella periferia di San Pietroburgo, andandomi a vedere questi strepitosi ensemble di edilizia pubblica, non popolare, pubblica, con questi grandi cortili, gli altorilievi che c'erano erano molto simili a quelli newyorkesi o di Chicago. E allora, ora rivedendo, pensando a quanto ho visto, posso dire che capisco solo ora che, bene o male, l'Occidente, per questo gli stiamo parlando, si è espresso, sembrava con delle dualità insanabili, però l'impero sovietico e quello statunitense stavano nella stessa barca, almeno dal punto di vista figurativo.
Dunque, discutendo fino adesso, tenendo presente che il movimento déco è da considerare internazionale, in diverse latitudini ha avuto un impatto diverso. Ad esempio, in Giappone il suo sviluppo ha significato un'integrazione dallo stile occidentale con le tradizioni artistiche giapponesi, creando un'estetica unica, no? Che si è manifestata in architettura, design e arti decorative. Ecco, questa armonia tra novità, integrazione e tradizione è costante ovunque, se sì dove, Franco La Cecla?
Ma dunque, io devo dire, ho vissuto per 3 anni nella Bay Area, sono a San Francisco, e una delle cose più divertenti era godere di questa architettura tropicalista inventata lì. Cioè, è molto divertente come il déco si sia mescolato con una certa idea di etnico, no? Per cui insomma c'hai delle architetture che occhieggiano appunto in qualche modo al New Mexico, a queste cose, e però con una grandissima capacità di creativa, cioè di inventarsi un proprio linguaggio. Questo in tutta la California questa cosa è molto forte, l'idea che appunto e questa cosa, c'è un tropicalismo dell'art déco che si ritrova ad esempio in America Latina, che è molto interessante, della capacità di reinterpretare in qualche modo il nuovo, però mescolando, ad esempio, una cosa. Se uno va a Tashkent in Centro Asia, è molto buffo come la metropolitana di Tashkent, che è fatta negli anni 70, sia un art déco però in stile asiatico, no? Che però lo stile asiatico inventato in qualche modo dall'Unione Sovietica. Cioè è molto buffo come l'art déco sia anche diventato una maniera di tradurre etnicizzandoli gli stili locali. Beh, questo è molto, cioè fa parte pure dell'internazionalizzazione, però è anche un capitolo in più, cioè è un capitolo in cui c'è un tentativo di contestualizzazione appunto della modernità, però che strizza l'occhio agli stilemi etnici.
Ecco, ma c'è una capitale, una città che possiamo definire capitale dell'art déco, Manuel Orazzi?
Ma non so se Riga, che è piena di architetture del padre del regista Sergei Eisenstein, tra l'altro è anche un patrimonio UNESCO, può essere considerata in questo senso. Però diciamo che vabbè, poi Miami naturalmente è piena, è molto nota, no? Per la diffusione, in parte anche Cuba, L'Avana. Insomma, qualcosa che si rifletteva anche in quelle automobili che poi sono rimaste, tra l'altro,
fondamentali.
Negli anni 50 erano in produzione, però appunto sempre relativo al design. Comunque a me non stupisce affatto, e credo che non ci sia nessuna contraddizione che il déco si leghi al tropicalismo, proprio perché sono tutte reazioni al moderno, essendo costanti reazioni e fughe dalla modernità, e fughe che l'Unione Sovietica stessa ha promosso, a parte che l'Unione Sovietica sin dall'inizio, sin dal 25, proprio da quando parte la mostra di Parigi, comincia a studiare l'America per il semplice motivo che aveva la necessità di industrializzarsi, e quindi studia i grandi impianti industriali, elettrici, energetici, eccetera. Chiama Erich Mendelssohn, che è un architetto borghesissimo di Berlino, a fare una fabbrica di cappelli a San Pietroburgo. Quindi assomiglia, l'Unione Sovietica assomiglia agli Stati Uniti perché li stavano studiando e imitando. Dopodiché ancora negli anni 70, questo Jean-Louis Cohen, purtroppo scomparso prematuramente, dimostra come ancora negli anni 60, vista la spinta edilizia moderna, modernista, quella sì, proprio la realizzazione di Le Corbusier del modernismo spintissimo in un'Unione Sovietica, industrializzato, in linea, promuove queste integrazioni, queste fughe dopo 30 anni dallo stalinismo, anche in Uzbekistan, anche nelle repubbliche controllate più periferiche. C'è proprio tutto uno studio che è stato pubblicato peraltro da poco in un volume di svizzero di Lars Müller dedicato al Tashkent Modernism, si intitola, curato da Ekaterina Golovyanchuk, che è una studiosa russa che vive e lavora a Milano. Quindi la fuga è costante ed è anche per questo, perché comunque il modernismo, che è considerato come livellatore, no, di identità, eccetera, però costa troppo poco meno, è pulito, è moderno e soprattutto funziona. C'è questo piccolo problema per cui è difficile eliminare il modernismo, e mentre le fughe costanti dal modernismo possono essere riassunte da una frase bellissima di Rem Koolhaas, che ha appena compiuto gli anni, che già 30 anni fa scrisse: il postmoderno è l'ultimo stile e tale resterà.
Dunque, siamo quasi in chiusura, però facciamo un giro di tavolo finale. Perché questa estetica così audace e sofisticata seduce ancora? Se siete d'accordo che seduce sicuramente, può essere legata anche all'impronta di funzionalità, che è un po' la cifra dell'Art Deco. Valerio Paolo Musco.
Prima volevo rispondere.
Sì.
C'è una capitale proprio del Deco,
sì,
che è la Nuova Delhi. Nuova Delhi è stata la parte nuova di Nuova Delhi, quella monumentale, è stata progettata forse dai più talentuosi architetti del Co, che è Lutyens, che è bravissimo, perché Lutyens fa un Deco indianizzato e lo fa su una scala incredibile, senza sfiorare il kitsch, riesce a mantenersi una sobrietà tipicamente, oserei dire, inglese, e la si respira proprio l'adattabilità di questo linguaggio. Ecco, ripeto, l'adattabilità è molto importante, perché gli stili adattabili, un po' in maniera darwiniana, sono quelli che hanno una maggiori possibilità di sopravvivere, e quindi certamente adattabile. Cosa vuol dire? Che è riconoscibile a maglie larghe. Per cui sì, tutto sommato è giusto quello che dice Orazzi. Ci sono ultimamente questa nuova architettura stilizzata, super semplificata, molto in contatto con il pubblico. Beh, insomma, sono tre elementi che la legano, almeno concettualmente, al Deco. Ma ripeto, il punto essenziale è l'accordo con il pubblico, o il non accordo con il pubblico. L'Art Deco ha messo in scena forse l'ultimo progetto di accordo con il pubblico.
E perché seduce ancora, una battuta?
Per me?
Sì.
Dunque, perché secondo me la cosa divertente dell'Art Deco è che ricorda dei modellini. Cioè, l'Art Deco è molto... sembrano dei plastici, le architetture in Art Deco, che puoi toccare. C'è qualcosa del modellino che ti porti a casa, eh? E questo secondo me è una cosa che in più piace, cioè c'è una specie di, come si può dire, l'Art Deco è una miniatura e piace anche per questo.
È d'accordo Manuele Orazzi, una battuta?
Ma non so, a me sembra che invece è un appiattimento del gusto, è un'idea tutta volgarizzata di elitarismo, di elevarsi sopra il linguaggio dei poveri, che invece è il moderno. Perché le case più semplici sono moderne, insomma, quindi è una sorta di così di cattivo gusto internazionale.
grazie davvero. Il nostro viaggio con Moby Dick sulle orme dell'Art Deco nel panorama urbano e globale è finito, è arrivato al termine. Grazie davvero ai nostri ospiti, Franco Lacecla, grazie, architetto, antropologo, grazie, culturale, autore di molti saggi e soprattutto grande viaggiatore, lo ricordiamo. E poi grazie anche a Emanuele Orazzi, docente presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana. Grazie, arrivederci.
Grazie a voi.
E poi grazie anche, grazie, a Valerio Paolo Musco, professore ordinario di progettazione architettonica allo IUAV di Venezia. Grazie, a risentirci presto.
Grazie, grazie mille.
E grazie per averci portato vicino e lontano. Noi a seguire adesso subito il nostro notiziario. Intanto un caro saluto da Cristina Artone e da Igor Gianola alla regia tecnica.